ho citato il San Raffaele, io passo subito la parola a loro, anche perché mi dicevano che devono andare a fare il turno di notte al presidio, perché il presidio, presidiare una fabbrica, cioè, Roberto me l'ha raccontato in altre occasioni, loro si sono proprio organizzati come quando lavoravano, a turni, ed è una fatica anche con esattamente, anche con tutto quello che vuol dire le cose che non puoi fare normalmente, cioè la famiglia, gli altri impegni, gli hobby, gli interessi, anche il riposo, perché ci vuole pure quello, insomma, quello che questo presidio, questa lotta per i propri diritti porta via di ognuno di voi quando presidiate. Adesso do la parola a una di loro, non so chi delle due vuole parlare, Graziella, per raccontare la loro esperienza. Mi hanno appena dato questo volantino, lo dico anche a voi, che in zona 3 a Milano, in via Ciro Menotti, martedì c'è uno spettacolo, Ridere e Cantare fa bene alla salute, ed è una serata di sostegno proprio alla lotta dei lavoratori e delle lavoratrici del San Raffaele, quindi se volete andare è qui in zona 3, via Ciro Menotti a Milano, martedì sera.
E non vorrei partire proprio alla lontana, non so quanto voi sappiate della situazione, eccetera, cercherò di essere quanto più sintetica possibile, poi eventualmente riservo a voi che forse è più utile fare domande. E la situazione risale al 2011, quando c'era stato un termine molto comune, il crack del San Raffaele, il miliardo e mezzo, eccetera, per cui rischio fallimento, poi risoltosi col concordato. Il concordato prevedeva che chi fosse venuto, diciamo, fosse diventato proprietario del San Raffaele avrebbe dovuto accettare tutti i 3.100, parlerò solo del comparto, e quando dico comparto è tutto quello che non è parte dirigenziale, medica e non medica, tutto il resto, cioè l'universo che voi potete immaginare, tecnici, infermieri, personale di supporto, eccetera, è questo famoso comparto, perché come area contrattuale è definito così. E quindi passavano al nuovo proprietario tutti i 3.100 all'epoca lavoratrici e lavoratori, con annessi tutta la contrattazione, contratto nazionale e tutta la parte relativa aziendale, eccetera. Una prima accordata che si era fatta presente era gli Orma La Calza, che avevano offerto 205 milioni di euro. Poi si era passata una sottospecie di asta dove il rilancio poteva venire di 50 in 50. È arrivato il signor Rotelli e ha rilanciato immediatamente di 100 milioni. Nel giro di qualche giorno ha rifatto un altro rilancio sulla sua proposta di altri 100 milioni, arrivando a questi famosi 405 milioni, e quindi praticamente, diciamo, l'ospedale è diventato suo. A maggio, l'11 maggio, è venuto il conferimento formale, insomma formalmente è diventato il proprietario. Un solo incontro è stato fatto con la rappresentanza sindacale, dopodiché, insomma, immaginate la vastità delle problematiche che che si dovevano affrontare, perché uscivamo da un anno, insomma, molto pesante. E mentre a luglio arriva la lettera in cui loro annunciano che, insomma, una crisi, un disavanzo, per cui riduzione di personale, e al momento attacco ad alcune forme di contrattazione che avevano dei risvolti sia economici ma anche normativi. Non la tiro alla lunga, è cominciata ad esserci una resistenza che al momento si è esplicata in un presidio che andava sulla fascia centrale delle ore dalle 11 alle 14, dove noi abbiamo i turni mezza, no? Per cui, insomma, una presenza di informazione, di raccolta di opinioni, eccetera, e anche un impatto forte per un ospedale dove tutti i giorni, costantemente, tu sei in presidio, parli con la gente, eccetera, fino ad arrivare al 30 ottobre, dove viene aperta la procedura, formalmente, la procedura di licenziamenti, 244 licenziamenti, e poi accanto all'apertura della procedura parte un'altra lettera in cui distinguono, per non saperne leggere né scrivere, tutta la contrattazione, dal 1973 ad oggi, che per noi sembrava veramente dire non vogliamo fare i primi della classe, però poi ci fanno fare i primi della classe, perché mi piacerebbe essere smentita, che non c'è un precedente, non ci sia un precedente del genere, dove disdicono indistintamente, insomma, tutta la contrattazione. Da allora, naturalmente, dal giorno dopo parte il presidio. E è un presidio che dura oramai, ci avviciniamo a 45 giorni, perché è la prima fase della procedura dell'esame congiunto. Non vi voglio tediare, ma siamo anche delegate, quindi un pochino abbiamo cominciato a masticare sempre di più. E è un presidio H24, che vuol dire, insomma, sulle 24 ore, abbiamo delle tende e siamo lì. La novità, secondo me, è che è un ospedale che funziona. Non è qualcosa che è chiuso, per cui chi è potuto venire lì, chi viene lì costantemente, io penso che sia d'impatto pesante entrare in un ospedale e misurarsi con una situazione del genere. Un impatto che avrebbe potuto determinare, no, una reazione da parte, voi sapete, insomma, il servizio, l'utenza, normalmente quando ci sono dei tipi di vertenze del genere, insomma, che si possono creare dei contrasti, eccetera. E invece, capite le ragioni della nostra opposizione, le ragioni della protesta, della resistenza, eccetera, abbiamo avuto veramente una solidarietà, ma anche un sostegno da parte dei cittadini, che si esplica, noi non è che crediamo moltissimo nella raccolta delle firme, eccetera, però insomma che 10.000 persone abbiano già firmato, vuol dire che evidentemente, e insomma che le nostre ragioni sono le loro ragioni. Ci sostengono portandoci cibo da mangiare, io dico il vino migliore e quant'altro. Insomma, abbiamo nel giro di poco, un paio d'ore, dovuto lanciare una colletta perché è inverno, fa freddo, ne eravamo col tavolo proprio all'aperto senza neanche, insomma, qualcosa che ci potesse difendere, e quindi abbiamo avuto necessità di comprare una tenda più grande e soldi non ne avevamo. Abbiamo lanciato una colletta, nel giro di un paio d'ore abbiamo raccolto 800 euro e quindi immediatamente siamo riusciti a far questo. Resistere perché pensiamo che, insomma, l'attacco a un diritto che noi riconosciamo come universale, come un bene pubblico e tutto il resto, trova natura proprio nell'attacco, diciamo, dei licenziamenti, della disdetta dei contratti, eccetera. Noi nel nostro caso sì, invece usiamo un termine che è quello di una sanità d'eccellenza, ma lo dico non perché i primi della classe, ma perché frutto anche di tutta la contrattazione che a San Raffaele c'è stato, che vuol dire formazione, che vuol dire diritto allo studio, insomma che vuol dire crescita nel campo della formazione continua, eccetera, che questo ha determinato la stabilizzazione dei lavoratori, delle professionalità a San Raffaele, cioè si è esplicata effettivamente in una ricerca, in una cura, in un'assistenza che ha raggiunto dei livelli molto alti. E il dato buono è che questi livelli molto alti sono quello che noi sempre diciamo, un'opportunità per tutti, nel senso che noi abbiamo avuto modo di incontrare Monti, perché Monti sicura San Raffaele, ma io posso anch'io curarmi a San Raffaele perché insomma e avrò come ricaduta lo stesso livello di prestazioni, di assistenza, di cure e tutto il resto. Per cui è questo quello che oggi noi diciamo, questa opportunità, che è un'opportunità di tutti, questo bene, bontà nostra, insomma, che raggiunge dei livelli alti, deve essere un bene intoccabile. Rotelli evidentemente non la pensa così, perché evidentemente vuole, come dire, incanalarsi verso quelle prestazioni che sono più redditizie, per cui fare togliere da mezzo tutto quello che non gli produrrà utili in modo importante, eccetera, verso quelle che sono più veloci, che potranno avere meno complicanze, eccetera, per cui naturalmente si andrà snaturando quello che è questo grande policlinico, per essere cioè asservito alla sua ricerca di fare soldi e tutto il resto, e poi come ricaduta. Se la qualità dell'assistenza va a scadere, questo insomma poco importa, non importa a nessuno. È su questo che noi abbiamo raggiunto effettivamente un livello di unione con tutti quelli che si rivolgono e non si rivolgono, ma che pensano a San Raffaele come possibilità in tutta Italia. Noi diciamo che San Raffaele non è soltanto dei milanesi, non è soltanto dei lombardi, e dell'Italia intera. Nella raccolta delle firme abbiamo visto, insomma, che viene gente dal Belgio, dalla Germania, insomma, per cui travalica anche a livello, cioè va anche oltre i confini. E pensiamo che, insomma, non perché qualcuno ci abbia messo 400 milioni possa decidere se la natura debba essere ancora questo o debba cambiare. anche perché poi c'è un dato inconfutabile, insomma, Rotelli sarà il padrone, ma fa il padrone coi soldi nostri, perché insomma al 90% le prestazioni vengono commissionate dalla Regione Lombardia che paga, e voglio vedere Rotelli fare il padrone col 10% restante, penso che sicuramente. E la nostra lotta è intesa anche a coinvolgere, a far scendere sul terreno affinché le istituzioni si assumano tutte le responsabilità. Qualcuno ci ha detto, come l'assessore Melazzini, che sì, noi faremo, diremo, ma poi Rotelli resta padrone in casa sua. A noi questa cosa è parsa un po' strana, che ha detto, beh, in un paese civile dove ci sono delle istituzioni, neanche io sono padrone in casa mia, non posso massacrare mio figlio o piuttosto che il compagno può, per cui cioè, c'è un qualcosa che va al di sopra anche di chi ha i soldi e che dice, cioè, questa proprietà è mia, devi insomma stabilire che sarà tua, ma se non vai in un determinato senso, e allora insomma, se come dire, la tua proprietà non corrisponde al valore sociale di quella impresa, non lo soddisfa, ti devi far da parte, e quindi a questo punto qua insomma altri devono scendere sul campo. Noi a livello sindacale, diciamo proprio come di procedura, ci stiamo avvicinando a una parte della tempistica, e quella che vede le parti, la parte datoriale con la parte sindacale, insomma, fare questo esame. E venerdì dovremo passare alla parte come si dice ministeriale, amministrativa, e naturalmente insomma, come non abbiamo mai abbandonato il campo della lotta, dell'opposizione, della resistenza, con forme di intensificazione che non sono soltanto quelle sul tetto, perché noi blocchiamo le strade, perché andiamo in tangenziale, insomma non è solo quello, dopo il 15 andremo in questa sede, dove sicuramente riteniamo che le nostre ragioni dovranno essere sostenute da un'incisività della lotta e del percorso. E poi insomma sul tetto non è salita Graziella e la Daniela, sul tetto è salito il percorso di lotta che ha deciso che in un determinato momento ci doveva essere un'azione più incisiva affinché le nostre ragioni potessero travalicare i confini della Lombardia, affinché insomma le istituzioni fossero ancora più pressate, eccetera. E poi 3.100 non ci potevano andare sul tetto, perché materialmente non era possibile. Ci sono andate due delegate, naturalmente, che sapevano quello che facevano, che erano determinate nel farlo, e sono anche due che insieme agli altri, ma non di meno, esprimono direzione in questa lotta, danno indicazioni, eccetera, però è tutto il percorso. Noi vorremmo un po' sfatare questa cosa che Graziella e Daniela hanno fatto e sono salite, perché insomma si renderebbe poco merito ed onore insomma ad una lotta che sicuramente è molto più ampia, e meno male che va al di là di Graziella e la Daniela. Ecco, poi dico Sara perché poi ve lo faremo arrivare, i nostri figli molto coinvolti, noi in questo modo anche coniughiamo tempo di vita e tempo di lavoro, che stanno partecipando, hanno scritto una canzone, l'hanno incisa, e in questi giorni ve la faremo anche girare, perché è veramente molto bella, noi ogni volta che la ascoltiamo ci commuove, e vogliamo sempre più bene a questi ragazzi.